E bentornati a tutti a Web Radio Mamiani, siamo sempre Giulio Angelini
e Filippo Pierconti
con il nostro podcast Fomamiani, in cui andiamo a intervistare le persone che hanno frequentato il Mamiani e sono diventate appunto celebri. Oggi siamo in compagnia di un caposaldo della regia italiana con appunto, lasciamo che si presentano da soli, i Manetti Brothers. Benvenuti, grazie per essere
grazie,
qua con
ciao,
noi.
Ciao. grazie
a voi.
Momento, ci introduciamo correggendoti, perché noi vogliamo apposta la lettura sbagliata, Manetti Bros.
Bros. È giusto.
Bros.
Però Brothers vuol dire fratelli.
Esatto. Quindi,
no, Bros si legge Brothers.
Però sì, vabbè, giusta, una correzione più che corretta. Sì.
Comunque, io sono Marco, per la presentazione precisa.
Se distinguete le voci via radio, io Antonio.
Ok, grazie mille. Allora, cominciamo subito. Prima facciamo delle domande anche sulla scuola, del vostro periodo al Mamiani. E poi subentrerà Marcello, che è qui accanto a noi, dopo la pausa della musica.
Per fare qualche domanda
invece sulla professione di regista. La prima domanda, che è proprio che facciamo a tutti gli ospiti finora arrivati: come avete trovato il Mamiani ora che siete tornati? Cambiato, uguale? Che sensazioni avete provato a essere tornati a scuola?
Guarda, a parte questa stanza con
questa è
nuovissima,
insonorizzate, che è una grande novità. Noi frequentiamo il Mamiani in continuità da sempre, perché abbiamo 5 figli, 2 figlie io e 3 figli Antonio, che hanno frequentato tutti e 5 il Mamiani.
Allora, non l'abbiamo mai abbandonato, diciamo.
Non l'abbiamo mai abbandonato, però devo dire che fondamentalmente negli anni, non so cosa, sono curioso di sapere da te cosa hanno detto gli altri, non lo troviamo tanto cambiato, molto simile.
Allora, gli altri ospiti hanno fatto notare, soprattutto sì, così, però l'ospite della settimana scorsa, che è appunto il presidente della Serie A, Lorenzo Casini, ha fatto notare che quando c'era lui non c'era il bar, che invece ora ci sta.
Con noi è arrivato.
Con i figli.
È arrivato, con i figli.
Con i figli.
Quindi
no,
quando,
non c'era il bar,
quando eravate voi studenti,
vero,
tant'è che il presidente parlava di una sala dove lanciavano pizzette.
Sì, c'era, il presidente forse si ricorda male, oppure ha un'altra età rispetto a noi. C'era, sì, perché lanciavano queste pizzette, però non era una sala. C'erano questi due signori, un ragazzo più giovane e un signore un po' più grande, che facevano delle pizzette, venivano con una bustona piena di pizzette, si mettevano al corridoio del secondo piano sotto, in un angolo, non so perché, non si mettevano in un posto, lo doveva andare a cercare se veniva sotto, e vendevano queste pizzette che in effetti, come si faceva una bolgia, le lanciavano.
Però in classe mia andava molto, facevano il panino con la... pezzetto di cioccolata dentro, cioè un pezzo di cioccolata proprio.
Pane e cioccolato.
Messo in un panino.
Pane e cioccolato è un grande classico.
Io sono rimasto appassionato di pane e cioccolato.
Pane e cioccolato è un grande classico.
Poi l'altro grande mito del Mamiani, sono curioso se questi fatti ti sono mai arrivati, vi sono mai arrivati dagli ex studenti, era Ciccio. No. Voi conoscete Ciccio?
È una figura che non ci sarà introdotta ancora.
Ciccio è fondamentale, perché Ciccio è quel chiosco che c'è ancora adesso.
Ciccio,
però ce l'hanno
il tramezzone di Ciccio. Ci hanno mai parlato del tramezzone di Ciccio?
Ciccio
faceva
i tramezzoni.
È vero che prendevamo le pizzette al lancio, però la grande obiettivo era riuscire a uscire.
Sì, questo ce l'avevo
con una scusa per un attimo, per comprare il tramezzone mitico.
Anche il presidente parlava di questa cosa, effettivamente. Era al chiosco.
Ora è un vero Mamianino il presidente.
Allora, adesso con l'introduzione del bar
adesso
è morto Ciccio, eppure il lanciatore di pizzette.
Sì, direi di sì.
Ora abbiamo Danilo invece al bar, il barista. Comunque sia, è sempre bello sentire questi vecchi racconti del Mamiani. E considerando che al Mamiani sono stati girati molti film, tra cui anche per esempio Profondo Rosso, questo ambiente vi è servito in qualche modo a iniziare quella che è la carriera registica, oppure vi ha spronato in qualche modo, non so, dico l'ambiente in generale al Mamiani? Può essere servito.
Allora, a prescindere da che avevamo girato Profondo Rosso, che noi sapevamo che avevamo girato al Mamiani mentre frequentavamo, ed eravamo fieri,
sì,
assolutamente.
Tuttora è ancora un grande vanto per gli studenti.
Si è girato Profondo Rosso. Quello.
E a parte quello, quindi solo l'emozione di stare al Mamiani, per quello ancora sapevamo che saremmo diventati cineasti, anche se la passione c'era già, insomma Marco forse più di me già agli ultimi anni di liceo già sapeva che voleva fare questa strada, ma forse l'ambiente, cioè più che l'edificio, sì, appunto che hanno girato, più che la cosa è l'ambiente
che fa molto
frequentato in questa zona, no, di, sì, delle Vittorie, tra delle Vittorie e Prati,
sì, sì, sì,
molto frequentato anche la Balduina,
ragazzi,
esatto, tantissimo, era quasi metà e metà ai tempi nostri, ma forse pure oggi,
ah, sì, no, anche adesso è metà e metà,
forse, però c'era più Balduina,
forse
più,
anche di più,
c'era il dominio di Balduina,
però in realtà molti sono nell'arte, diciamo, sì, no? Molti genitori di questi ragazzi, certo, che vengono qua sono nell'arte, e quindi in qualche modo c'è un fermento artistico in questa, sì, scuola, sì, e quindi sicuramente ci ha influenzato le amicizie, le conoscenze.
Ma insomma, a parte i genitori, come dici tu, no? Cioè comunque noi andavamo, no, quindi, ragazzi, noi andavamo a scuola, forse in particolare io, perché eravamo, cioè, un po' di classi diverse, quindi mi ricordo i miei, con Gabriele Muccino, Simone Paragnani, che pure fa il regista,
Daniele Silvestri.
Quanti altri, ma tanti, adesso me ne vengono fuori, pensavo anche a Pedroni, no?
Certo.
Federico Pedroni, che era un nostro compagno di scuola, adesso
a Rai Cinema,
è un producer di Rai Cinema, quindi anche non solo i genitori, questo dico rispetto a quello di Centro, proprio l'ambiente dei nostri amici, quindi era un ambiente di questo tipo, quindi sicuramente ha influenzato.
Ok, sì, posso...
E per quanto riguarda invece anche il percorso, voi che percorso consigliereste a magari qualche ragazzo, che sia studente ovviamente nostro o qualcuno che ci ascolta, per riuscire a intraprendere quella che è la carriera da regista?
Domanda tosta.
No, è tosta. Noi una volta rispondevamo abbastanza facilmente, perché diciamo che noi abbiamo iniziato quando c'era ancora la pellicola.
Okay.
Quindi quando c'è stata la rivoluzione digitale e il digitale è entrato anche professionalmente, ma non era ancora veramente professionale, noi dicevamo, ma esiste il digitale, quindi perché aspettare i soldi professionali, cosa? Sì. Fate. Oggi che consiglio dico, fate, fanno tutti, è normale fare, no? Mm-hmm. È normale mettersi in famiglia anche col telefonino, per dire, girare qualcosa, perché comunque mettersi alla prova è un modo per capire, uno, se in qualche modo lo sai fare, e comunque più cose fai, anche amatoriali, e più migliori, perché anche quello è una, certo, scuola. E due, capisci se ti piace, perché non è un lavoro facile, perché è un lavoro difficile, perché tutto è difficile trovare gli attori, anche se sono ragazzi e amici tuoi,
sì, certo,
giusti, è difficile trovare le location,
sì,
è difficile che tutti possano quel giorno per aiutare te che vuoi fare il tuo corto, quindi se tu riesci in questa avventura dall'inizio alla fine, dallo scrivere al montaggio finale, a fare un corto, vuol dire già che sei a metà della strada, già forse ce la puoi fare a fare il regista. Se non provi neanche quello, ti rimane solo l'idea, voglio fare il regista.
No. Ma magari, sì, no, poi sì, ho un'altra domanda.
No, volevo solo dire che il fare poi rimane, no, come discorso. Adesso io stavo pensando, che era ancora precedente la nostra età, no? Non so se avete visto, non ricordo mai il titolo, l'ultimo film di Spielberg, in cui in qualche modo Spielberg parla della sua famiglia.
Faberman.
E racconta un po' come si diventa registi, no?
Sì.
E racconta, cioè, non so se il film l'avete visto.
Sì, io l'ho visto.
C'è una scena meravigliosa in cui lui gira il suo trenino, E crea una scena di un disastro di un treno, no?
Sì,
col,
sì,
trenino,
sì,
elettrico, e quello ti dice come si diventa registi, no? E quindi questo fare non basta il telefonino, bisogna raccontare, bisogna, perché questo mestiere è un misto, no? Di mestiere, arte e gioco, e quindi bisogna dare molta importanza alla faccenda gioco, no? Alla parte gioco, e quindi se c'è la fortuna di essere un ragazzo, andare a scuola, avere un sacco di amici, usarle questo momento per creare delle cose è molto importante. E mi veniva in mente, scusami, mi dilungo un po' su questa domanda, alla quale devo rispondere, rispetto alla domanda che ci facevate voi, no? E in effetti non sottovalutare il fatto che, purtroppo, perché alcuni odieranno questa risposta, essere in una scuola, il Mamiani, vicino alla Rai, al centro di Roma, con un certo tipo di ambiente, è un passo in più da non sottovalutare in questo momento, per avere le conoscenze giuste, per avere il gruppo giusto di persone, è una possibilità.
No, mi ha risposto, non ho,
quindi,
mi ha risposto.
Quindi ora,
già,
dopo l'appello di Marco,
alla domanda
vuole fare il regista, non va più al centro sperimentale o al cine TV, ma
viene
certo.
Ecco, proprio del centro sperimentale volevo parlare. Il centro sperimentale, effettivamente, ovviamente sappiamo che prende veramente poche persone, è difficile entrare tutto quanto.
E voglio spiegare per chi vi ascolta che è una carriera dopo il liceo.
Non
è alternativa al liceo, perché ho detto,
no.
Ho semplificato. Bisogna anche essere, credo, 26 anni, 20, mi sembra, quindi anche dopo.
Io invece lo sapevo che era prima di 26 anni, subito,
sì,
dopo. 20,
non è subito,
non è subito,
è qualche
dopo.
Anno dopo.
Allora, ok, non sono abbastanza informato, effettivamente. Però se non il centro sperimentale è possibile emergere in qualche altro modo.
In qualche altro modo,
perché
esatto,
io conosco, ho amici che per esempio in questo momento il loro sogno sarebbe quello di fare il regista, sì, ed effettivamente si stanno impegnando molto e hanno paura di questa entrata al centro sperimentale.
Certo, è un problema enorme, certo, perché se facessero cinema solo quelli nel centro sperimentale, pochissime persone farebbero cinema. Ma certo, ma guarda, io dico, è vero che i tempi un po' cambiano, no? E in questo momento la scuola è un po' più importante rispetto ai tempi nostri, noi rispondiamo con la saggezza dei nostri tempi, no? Che è una saggezza sbagliata a volte, no? Però in realtà è ancora così, no? Il cinema è un mestiere artistico e artigianale, no? E quindi c'è un sistema che si chiama bottega, si chiamava, no? Gli scultori andavano a bottega da Michelangelo e imparavano a scolpire, no? Ma non solo imparavano, perché questo dire imparare, poi adesso dentro una scuola i professori si arrabbieranno, però non è solo imparare, è anche crearsi rapporti e entrare nel circolo, e si fa, in realtà si fa così, cioè il centro sperimentale è un di più, magari fare il centro sperimentale è una grande opportunità, ma in realtà come si fa al cinema, come si inizia a farci facendo bottega, cioè entrando come volontari in piccoli ruoli, a portare il caffè come si dice, no? E si entra nel mondo, si osserva, si impara e si creano connessioni, cioè come si fa? E certo non è che nulla casca dal cielo, ma guarda che anche se io oggi volessi aprire in tabaccaia avrei delle difficoltà, sì, bisogna, no? Però il modo vero è cercare di introdursi con un po' di costanza e un po' di passione, di cercare troupe, set, piccoli film per cominciare a lavorare, è il vero modo.
Sì, sì, ma è il modo assolutamente. In medicina, se fai medicina devi avere tanti anni prima di fare il dottore, giustamente, perché hai a che fare con la vita delle persone, no?
Ma i lavori artigianali sono solo così, capite la differenza?
Ma anche il cinema, dico, si fa così, sembra un consiglio strano, Marco, ma no, si fa così, si inizia così.
Ma adesso se non sbaglio
anche,
ci sta...
anche se fai il centro sperimentale, probabilmente prima poi devi fare così, da volontario, certo. Cioè,
adesso, comunque, se non sbaglio, comunque ci sta anche il DAMS, che è tipo cinema, teatro,
sì, però...
e musica, che prevede anche delle esperienze sui set cinematografici, proprio come corso d'esame.
È vero, tra l'altro il figlio di Antonio, Riccardo, sta facendo adesso
DAMS a Bologna,
e io sono stato, perché ero a Bologna sul set di un suo cortometraggio che faceva, quindi è vero, però bisogna stare attenti, il DAMS è un indirizzo di studi molto importante e molto nobile, però è un indirizzo di studi che si rivolge più alla cultura cinematografica,
sì, sì,
no?
Certo.
Quindi è più un percorso da critici, non so per dire,
sì,
no?
Sì, 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 sì.
Il cineasta in realtà è un artigiano.
Okay,
e gli artigiani imparano a bottega, insisto.
Allora, risposta perfetta.
Sono sicuro che queste risposte in realtà faranno molto piacere ai ragazzi che ascolteranno del Mamiani, che ascolteranno questo podcast e magari appunto avevano questi dubbi o domande. Adesso diciamo possiamo passare adesso un
sì,
piccolo
cioè, mettiamo così una canzone, così diamo la possibilità a Marcello di prendere il nostro posto, così si può mettere le cuffie.
Grazie mille.
Grazie mille.
Grazie a voi. Grazie.
By the river. and you know what they said, some of it was true. London calling at the top of the dial, and after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike.
Ciao, bentornati a Web Radio Marmio, siamo nella seconda parte dell'intervista. Io sono Marcello e vi volevo chiedere, innanzitutto, chiaramente il Mamiani è molto rinomato a Roma anche per i professori, comunque anche per l'ambiente dei professori, e vi volevo chiedere se c'è un professore o comunque se avete avuto nella vostra adolescenza la figura di un professore che in qualche modo vi ha ispirato particolarmente, vi è rimasto impresso e che magari ha influito anche nella vostra scelta di diventare cineasti.
Chiaramente sono due risposte diverse. E guarda, vado prima io perché Marco magari è più positivo. Io questa risposta è un po' negativa, perché purtroppo, e lo sapete, e lo sappiamo tutti, è difficile incontrare un professore che ti ispira. Difficile per tutti, non è una mia, è difficile sempre. E quando incontri il professore che ti ispira, io credo che sia una cosa molto bella. Io ho tre figli, appunto, che hanno frequentato l'università, e solo uno ha incontrato un professore che l'ha ispirato. È stata una cosa veramente bella, perché gli è cambiata proprio la sua vita, proprio ha deviato e ancora segue quella cosa. Io purtroppo ho avuto la sfortuna di non incontrarlo. Non ho avuto dei professori che mi hanno in qualche modo particolarmente colpito, che hanno lasciato il segno. Non lo so perché, se era un problema mio, un problema dei professori, io questo non lo posso sapere, però purtroppo non è andata così.
No, io non so se sono più positivo, è un discorso complicato chiaramente. Io non ho avuto sicuramente l'esperienza.
La campanella emozionante. campanella emozionante, perché è sempre bella sentirla.
Non ho avuto un professore o una professoressa che mi ha ispirato. Perché la tua domanda era diretta in quello, no? In questa carriera.
Ah sì, certo.
No, assolutamente no. Però ho avuto alti e bassi di professori, ho avuto molti professori che hanno ispirato me e i miei compagni in tante cose, e me ne possono venire in mente tantissimi. Cito una professoressa, perché è una professoressa che mi ricordo non solo me, ha ispirato tutta la mia classe. Quando arrivò lei ci cambiò il punto di vista su moltissime cose. Si chiama Marina Rizzo ed era una professoressa siciliana, che era appena arrivata a Roma, credo, quando ha iniziato a insegnare a noi negli anni del liceo, al classico, di storia e filosofia, che mi ricordo che lei era soprattutto appassionata di storia, no? Faceva la filosofia con meno passione, ma ci ha cambiato a noi completamente, radicalmente, a tutta la nostra classe, proprio la visione di cos'è la storia, lo studio della storia, no? Quindi sì, in qualche modo è una professoressa che ha ispirato e che mi ha fatto diventare quello che sono diventato.
Ha aiutato sicuramente. Invece io prima, nella prima parte dell'intervista, avevo sentito, diciamo, una parola secondo me molto importante, che è gioco, che voi avete ripetuto spesso, perché nel cinema italiano di oggi a volte secondo me si tende a dividere i film solo in due categorie, o le commedie oppure i film invece impegnati, e si perde invece una parte fondamentale, che secondo me è proprio la natura intrinseca del film, che è quella di intrattenere. E dietro i vostri film si vede proprio la volontà di giocare con la telecamera, di intrattenere lo spettatore e di tenerlo incollato allo schermo. È una riflessione in cui, diciamo, vi rivedete, oppure insomma...
È una riflessione in cui ci rivediamo completamente, e sono molto contento che tu faccio questa domanda, ma soprattutto che dal nostro lavoro e dalle nostre parole di prima hai vinto questo, perché secondo me sì. Guarda, io ieri, è strano, stavo scrivendo con un sceneggiatore, stiamo scrivendo una cosa e abbiamo avuto proprio una discussione su questo argomento, no? E dire questa cosa nel contesto di un liceo così importante è importante, perché il liceo, in particolare il classico, no? Insegna questa cosa, però poi la si dimentica, no? Che l'arte, la cultura hanno un'importanza in sé in quanto tale, no? Perché se fosse importante il messaggio, a volte un saggio è sempre più intelligente di un romanzo, perché se il punto di un romanzo è fare uno statement politico, il saggio lo approfondisce di più, lo statement politico di un romanzo. Il romanzo, come il film, come la poesia, hanno un altro fine primario, sublime, che è quello di emozionare, no? È il loro fine primo. E quindi un film è alto ogni volta che tocca le tue emozioni, non ogni volta che fa un sì. discorso importante. Quindi un film che fa un discorso importante, perché il regista è molto intelligente ma è noioso, secondo me, detto in modo senza poi fare delle classifiche, un film meno alto di un film che ti fa morire dalle risate, che non riesci a smettere di ridere, meno guarda, quello è più sublime, più arte. E secondo me, per questo sono contento che qua dentro ti fai la domanda, il liceo classico in particolare, perché per noi Mamiani era solo un liceo classico quando siamo venuti noi,
all'epoca sì,
il liceo classico in particolare dovrebbe insegnare soprattutto questo, perché è la scuola delle arti letterarie, no? Del, certo.
Sì, dell'arte letteraria, che non è la scuola d'arte, ma che c'è il liceo artistico, certo. Ma dell'arte narrativa sicuramente, no? È in qualche modo la cosa più vicina, è il liceo classico, la storia e l'arte.
Cioè, mi viene da fare un esempio.
Anche la storia è narrazione, anche la storia.
Certo,
anche
ma visto che storia. Tu citi l'arte visiva, no? Nessuno. Sull'arte visiva è più facile arrivare a questo concetto, no? Nessuno pensa che se io, che non so disegnare, no, disegno un crocifisso o lo disegna Caravaggio, il tema è lo stesso, l'argomento è lo stesso, no? Però uno l'ho fatto io e uno l'ha fatto Caravaggio. E la stessa cosa si dovrebbe pensare dell'arte narrativa, dove è un po' più difficile capirlo, non so come dire.
Sì, sì. E invece io, guardando un po' la vostra carriera e tutte le vostre produzioni, ho notato una cosa molto particolare, comunque, ma abbastanza, diciamo, non comune. Avete girato moltissimi videoclip musicali e in tutti i vostri film la componente, diciamo, musicale è molto molto forte, a partire da un film che io ho visto molto molto recentemente, Amore e Malavita, che ho rivisto recentemente, che, diciamo, proprio uno dei perni proprio del film sono appunto le canzoni. Ecco, come il mondo musicale, anche in generale i videoclip, hanno aiutato il vostro lavoro, diciamo, da registi?
Tantissimo, tantissimo, perché noi volevamo fare registi narrativi di cinema, abbiamo iniziato con dei cortometraggi, quindi comunque... E poi siamo capitati, avendo amici e frequentando gruppi con tanti musicisti dentro, questi gruppi di amici che frequentavamo, ci chiedevano, sentono i registi, i loro video musicali. E da là si è allargato ed è diventata la nostra professione. Cioè noi in realtà nei primi anni della nostra carriera abbiamo fatto un film e 100 video musicali. E questa cosa è stata sia una palestra incredibile, appunto, che noi già al secondo film eravamo già molto esperti. Avevamo un'esperienza tale che era come se avessimo fatto tanti altri film, invece ne abbiamo fatto solo uno. E poi ci ha insegnato a lavorare con la musica e non lo so se era una cosa già nostra, questo è difficile dirlo, no? È difficile tornare indietro e capirlo, o se il lavoro attraverso la musica nei video musicali ci ha fatto in modo che nei nostri film la musica è sempre protagonista, sempre, no? In qualche modo, o nell'aiutare a raccontare la storia, che lo per tanti registi, ma noi lo usiamo di più, o addirittura, appunto, come Amore e Malavita è protagonista del film.
Ma è sicuramente tutte quelle cose, non ci sono dubbi, no? Cioè noi siamo, innanzitutto, cioè perché c'è tanta musica nei nostri film e perché la musica è centrale nei nostri film, oltre ad essercene tanta, no? Primo, perché amiamo la musica, quindi essendo uno degli strumenti in mano al regista, no? Il regista ha in mano una serie di strumenti, la recitazione, il racconto, la macchina, la musica. La musica è uno strumento che noi prediligiamo perché ci piace. Allo stesso tempo l'esperienza che il videoclip ci dà, siamo molto abili nell'usare la musica e quindi furbescamente usiamo quello che sappiamo fare.
Certo, io invece vi volevo chiedere, nella storia del cinema, a partire proprio dalla nascita del cinema, il tema dei fratelli, comunque della fratellanza, ritorna sempre, dai fratelli Lumière, e poi anche in Italia i fratelli D'Innocenzo, in America i fratelli Coen, e poi per non citarne tante altri. Diciamo il fatto che entrambi siate cresciuti con la passione per il cinema ha determinato che diventaste entrambi registi, oppure lo sareste diventati anche se solo uno di voi due magari fosse nato con questa passione?
Marco è più grande, 2 anni, e quindi ha finito prima il liceo e ha iniziato subito a lavorare nel cinema, la gavetta, la famosa bottega. E quindi lui aveva già una strada prefissata. Io è sempre i bivi nella vita possono essere tanti. E la passione per il cinema c'era assolutamente, era in comune, a casa vedevamo tantissimi film, li commentavamo, li archivavamo, quindi avevamo una passione comune assolutamente per il cinema da spettatori, diciamo, no? Avevamo anche provato a fare delle piccole cose, ma... e quindi non lo so, è difficile, è un po' tutte e due, un po' probabilmente è un lavoro che mi piaceva, che volevo fare, ero appassionato anch'io, un po' ho seguito delle orme. È vero che il mio primo cortometraggio, io sono Antonio, il mio primo cortometraggio l'ho fatto quando lui non c'era, appunto lui stava fuori per lavoro e io ho girato da solo. E quindi nasciamo separati, Marco che faceva regista, Antonio che faceva regista, e poi una sceneggiatura che avevo scritto, Marco l'ha letta, gli era piaciuta, conosceva un produttore che cercava di produrre un film, le cose, ed è nato I Manetti Bros. Cioè in quella cosa diceva, perché non la facciamo insieme? Quindi boh, una serie di eventi, un caso, però certamente ammetto che il fratello grande un po' mi ha
indirizzato.
Beh, un minimo forse sì, almeno così velocemente sono diventato regista, è per lui.
E quindi adesso la domanda un po' sorge spontanea: fareste mai un film da soli? Cioè non Manetti Bros insieme, ma un film proprio dove solo uno di voi due è regista?
Una domanda molto difficile, nel senso che in questo momento non è nelle nostre progetti, possibilità, quindi adesso ti risponderei, ti direi di no, però poi chissà la vita dove porta.
Non è che abbiamo niente in contrario, diciamo, esatto. Non è nel progetto in questo momento,
sì,
non
è nel progetto,
però potrebbe accadere.
La verità interessante, no? Dal punto di vista nerdistico, no? È come Lennon e McCartney, no? Esistono dei lavori, non dei film, però esistono dei lavori che ho fatto io, dei lavori che ha fatto lui, perché abbiamo firmato insieme in qualche modo, piccole cose nel passato, perché magari ci dividevamo i compiti, no? È successo, oppure scene di film, scene che ho girato io senza di lui, scene che ha girato senza di me, perché ci siamo divisi, quindi è così, però in questo momento l'idea di non essere i Manetti Bros non c'è.
Va bene, io vi volevo ringraziare.
Però io che sono più anziano morirò prima e quindi come i fratelli italiani a un certo punto un fratello ha fatto un film da solo.
Ci stanno le macchine che attraversano le strade, chissà.
Va bene, grazie mille. Io vi volevo salutare e ringraziare per essere tornati nel nostro liceo e saluto anche tutti gli ascoltatori di Web Radio Mamma alla prossima puntata.
Ci
ciao.
Scusiamo anche per il vociare nei corridoi,
vabbè,
e le campanelle, ma
vabbè,
purtroppo
registrare la natura del programma ci vuole.
Anche quello registrare a scuola. Arrivederci a tutti, grazie mille.
Grazie a tutti, ciao. È stato un piacere, ciao.
Segue una religione, c'è chi insegue il primo milione, c'è chi insegue il suo grande amore, e c'è chi insegue la propria fine. La verità si può cambiare, la verità. C'è chi insegue la sua occasione, c'è chi cerca d'essere migliore, c'è chi insegue il suo grande amore, e c'è chi insegue la sua ossessione. La verità la so organizzare, la verità se servirà, si può travestire. Mi fido solo quando vedo quello che fissi, la profondità degli abissi, la profondità degli abissi. Giorni un po' difficoltosi, giorni un po' pericolosi, non aver paura, sai perché? La verità si può cambiare, la verità si può travestire. Mi dai la caccia nei miei occhi, segui i miei passi, non vorrei che tu ci trovassi. La profondità degli abissi, la profondità degli abissi.